Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Massimo livello di allerta in certe zone di Ticino e Grigioni per violenti temporali, un fenomeno destinato a moltiplicarsi col riscaldamento globale. Donne penalizzate in busta paga se sposate e madri. In Svizzera maggiore la disparità salariale rispetto agli uomini per queste categorie di lavoratrici. Due morti e 17 feriti, il bilancio della sparatoria negli Stati Uniti a Minneapolis contro un gruppo di scolari durante una messa. Il killer ossessionato dalle stragi nelle scuole. Champions League, Basilea sconfitto per 2-0 dallo Slovan Bratislava ed eliminato dalla fase finale del torneo di calcio. Nel tennis, agli US Open, exploit di Jerome Kim che passa al terzo turno, eliminata invece Belinda Bencic. Nessun particolare problema si è registrato al momento a causa delle forti piogge che stanno interessando Ticino e Grigioni, dove l'allerta maltempo è stata fissata tra livello 4 e 5 in certe zone. Meteo Svizzera segnala che al momento in Ticino sono caduti circa 30 litri per metro quadro. Il grosso delle precipitazioni è comunque atteso nelle prossime 24 ore, con l'allerta che rimane in vigore fino alla mattinata di venerdì. Restano chiuse per precauzione alcune vie di comunicazione considerate a rischio. E quanto stiamo vivendo potrebbe essere solo un'anticipazione di quello che ci attende nei prossimi decenni. I fenomeni estremi non sono infatti più delle eccezioni. Secondo uno studio pubblicato ieri dall'Università di Berna e dal Politecnico di Zurigo, il cambiamento climatico sta rendendo sempre più frequenti e intense le cosiddette supercelle temporalesche, soprattutto sul nostro territorio. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Con un aumento della temperatura globale di 3 gradi centigradi, il numero di supercelle temporalesche nei prossimi anni potrebbe crescere del 50% al nord delle Alpi e di un terzo al sud. Questi temporali, particolarmente intensi, tipici della stagione estiva, sono caratterizzati da correnti ascensionali rotanti di aria calda e umida, raffiche di vento violente, grandine e piogge intense. Una combinazione che provoca regolarmente danni materiali ingenti, perdite agricole, disagi alla viabilità, feriti e talvolta vittime. Un team di ricerca dell'Università di Berna e del Politecnico di Zurigo ha simulato la frequenza di questi temporali distruttivi in Europa utilizzando una mappa digitale delle tempeste ad alta risoluzione, capace di visualizzare le singole celle temporalesche con una precisione mai raggiunta prima. Grazie a questa mappa, il gruppo di ricerca ha potuto analizzare l'impatto del cambiamento climatico sulle supercelle. Il risultato è chiaro: la regione alpina emerge come uno dei principali epicentri di questi fenomeni, mentre nella penisola iberica e nella Francia sud-occidentale la loro frequenza è destinata a diminuire. A livello continentale si prevede comunque un aumento medio dell'11%. Secondo i ricercatori, questi dati mostrano quanto gli effetti del cambiamento climatico possano variare da regione a regione e sottolineano l'importanza di includere le supercelle nelle valutazioni del rischio meteorologico e nelle strategie di prevenzione. Come afferma Monica Feldman, coautrice dello studio, più comprendiamo le condizioni in cui si formano queste tempeste, meglio possiamo prepararci.
Ieri il Consiglio di Stato ticinese e la deputazione alle Camere hanno tenuto la loro tradizionale riunione in vista della sessione parlamentare federale di questo autunno. Diversi temi toccati, tra i quali anche la questione legata alla ristrutturazione di FFS Cargo. Sentiamo Umberto Gatti.
FFS Cargo aveva annunciato qualche giorno fa di aver trovato un impiego alternativo a tutti i 40 collaboratori con sede in Ticino interessati dalla ristrutturazione. La maggior parte verrà ricollocata all'interno di FFS e alcuni dipendenti invece verranno trasferiti nella filiata Tilo. Una soluzione che sembra tranquillizzare parte del mondo politico. Greta Ghisin, presidente della deputazione ticinese alle Camere federali.
È chiaro che la situazione del traffico nel nostro cantone non è ottimale e quindi una riduzione dell'offerta nel trasporto merci su rotaia non può che preoccupare. C'è però anche da dire che Cargo è in oggettiva difficoltà e senza delle misure che devono essere prese oggi rischiamo di non averla più fra 5 anni. Dobbiamo continuare comunque a seguire con molta attenzione la situazione sia per il personale colpito, dobbiamo seguire però anche l'aspetto del trasporto merci che sappiamo benissimo a livello costituzionale previsto debba avvenire su rotaia. Siamo ancora in alto mare, ma è soprattutto a livello politico che occorre intervenire.
A non essere soddisfatto però resta l'MPS, che il 9 settembre sarà a Berna per una manifestazione contro questa ristrutturazione e ha invitato anche il Consiglio di Stato a partecipare. Norman Gobbi, a margine dell'incontro con la deputazione, ha escluso la partecipazione di un consigliere di Stato alla manifestazione, sottolineando però come resta aperto il dialogo con le autorità federali.
In Svizzera le donne sposate, soprattutto se madri, guadagnano in media molto meno degli uomini. La differenza si riduce invece in modo notevole tra uomini e donne non sposati, tra nubili e celibi, insomma. Lo dimostra un rapporto della Confederazione, nel quale non sempre si riesce però a fornire una giustificazione per queste disparità salariali. Allora iniziamo dai dati, lo facciamo con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, dati 2022 forniti dall'Ufficio Federale di Statistica, ma c'è da credere che la situazione poco o nulla sia cambiata. Dati che ci dicono che in Svizzera le donne sposate guadagnano in media il 16% in meno degli uomini sposati, contro un divario dell'1,3% fra celibi e nubili. Ma non solo, la genitorialità accentua le disparità. Donne sposate con figli guadagnano infatti il 21% in meno rispetto a uomini nella stessa condizione. Fra donne e uomini non sposati e senza figli il divario crolla invece all'1,9%.
Alessio, questi dunque dati più significativi, dai quali sembra quasi di leggere, come dire, un attacco alle madri.
Beh, i dati questo dicono e su questi i sindacati hanno già reagito. Per Travail Suisse, ad esempio, è la dimostrazione della penalizzazione salariale legata alla maternità in un paese dove già siamo confrontati con un calo delle nascite. Per loro, ma anche per il governo, se alcuni fattori come stato civile, genitorialità e tempo di impiego possono spiegare alcune differenze, non le giustificano. Anzi, dal rapporto emerge che quasi la metà restano ingiustificate e possono forse rientrare sotto il capitolo discriminazione, peraltro contraria alla legge federale sulla parità dei sessi che vieta appunto la discriminazione salariale. Ci sono poi altri dati statistici, anche qui si nota una penalizzazione delle donne, soprattutto con figli, fra i quadri ad esempio. Una soluzione per una maggiore flessibilità potrebbe essere, almeno per i sostenitori, e parliamo del centro-sinistra, il congedo familiare di 18 settimane per entrambi i genitori. Un'iniziativa è stata lanciata e c'è ancora più di un anno di tempo per raccogliere le 100.000 firme necessarie.
Alessio Veronelli e i dati sulla disparità salariale tra i generi. Parliamo ora di traffico aereo, in particolare di Skyguide e del suo Virtual Center, nato per migliorare la situazione nei cieli svizzeri. È stato a più riprese al centro di critiche e dubbi, ma ora sembra proprio che cominci a dare i primi frutti. Il numero degli aerei monitorati e poi accompagnati dai controllori di volo è infatti in crescita ed è aumentata anche la puntualità di transiti, partenze e atterraggi. Per i vertici di Skyguide, ricordiamo l'azienda che gestisce lo spazio aereo elvetico, è il momento giusto per pianificare la chiusura del progetto. Manuele Ferrari.
Ancora non si è giunti al traguardo, ma, sottolinea il presidente del consiglio d'amministrazione di Skyguide, Aldo Schellenberger, tappe importanti sono state raggiunte. I controllori di volo svizzeri, grazie al Virtual Center, sono tra il 20 e il 30% più efficienti di quelli dei paesi confinanti, solo per fare un esempio. Un aspetto però centrale per un settore che fatica a trovare personale. Lanciato nel 2017, il progetto avrebbe dovuto concludersi nel 2024. Ritardi vari avevano spostato la data al 2031, ora la decisione di chiuderlo già tra due anni.
2027 wird Skyguide die Flugdatensysteme.
Nel 2027 Skyguide avrà terminato l'armonizzazione dei dati tra le due sedi, Ginevra e Zurigo. Tutto sarà centralizzato su un unico server, di fatto l'ultimo passo che è possibile compiere in modo indipendente. Da qui la decisione di fare una cesura. Per gli altri cambiamenti, in particolar modo la possibilità di controllare da ogni postazione tutto lo spazio aereo elvetico, servono infatti programmi informatici creati da aziende esterne. Dato che questi sono ancora in fase di sviluppo e attualmente impossibile fare previsioni sul quando saranno pronti, si è deciso di chiudere e scorporare, decisione presa in accordo con l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile. Il controllo federale delle finanze invece ancora pochi mesi fa aveva espresso dubbi sul progetto, tanto da chiederne l'abbandono. Intanto, dal 2027, il progetto da circa 260 milioni di franchi comincerà a generare attivi, alcuni milioni all'anno inizialmente, tra i 30 e i 40 quando sarà a pieno regime.
Andiamo negli Stati Uniti, dove si è consumata un'ennesima sparatoria di massa. A Minneapolis un uomo ha aperto il fuoco contro un gruppo di bambini di una scuola cattolica. 2 i morti, 17 feriti, tra cui anche alcuni adulti. L'attacco è avvenuto a pochi giorni dall'inizio delle lezioni scolastiche. I bambini si stavano partecipando ad una messa preparatoria proprio all'anno scolastico. L'aggressore, una 23enne, si è poi tolto la vita. I dettagli con Sofia Stroppini.
During the mass, a gunman approached on the outside, on the side of the building, and began firing a rifle through the church windows towards the children sitting in the pews at the mass.
Il responsabile, spiega il capo della polizia di Minneapolis, ha sparato attraverso le finestre dall'esterno dell'edificio, colpendo i bambini seduti nei banchi mentre assistevano alla messa. Era armato di 2 tipi di fucile e di una pistola acquistati illegalmente. 2 bambini di 8 e 10 anni sono morti.
2 young children, ages 8 and 10, were killed where they sat in the pews.
I was like 2 seats away from the stained glass windows. So they were like, the shots were like right next to me.
That's scary.
Yeah.
Un bimbo di 10 anni sopravvissuto all'attacco racconta che era a poca distanza dalla vetrata quando ha sentito i colpi. A salvarlo l'amico, che si è sdraiato sopra di lui, riportando ferite che non ne mettono in pericolo la vita.
My friend Victor like saved me though, cause he laid on top of me, but he got hit.
L'autore della strage, dalle prime informazioni diffuse dall'autorità, mostrava una profonda fascinazione per altri stragisti, come l'autore del massacro alla scuola elementare di Sandy Hook nel dicembre del 2012. Le indagini dell'FBI, secondo quanto dichiarato dal direttore, si muovono per il momento nella direzione del crimine d'odio. L'episodio rilancia il tema della facilità di accesso alle armi negli Stati Uniti.
E sempre negli Stati Uniti c'era anche Tony Blair all'incontro che si è tenuto ieri alla Casa Bianca per discutere i piani sul futuro di Gaza dopo la conclusione della guerra. L'ex primo ministro britannico ha ricoperto dal 2007 al 2015 il ruolo di inviato per il cosiddetto quartetto del Medio Oriente, composto da Stati Uniti, Unione Europea, Nazioni Unite e Russia. Lo ha fatto concentrandosi sullo sviluppo economico delle aree palestinesi e sulla creazione delle condizioni per una soluzione a 2 stati. L'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff ha affermato che gli Stati Uniti stanno elaborando un piano molto completo per il giorno successivo alla guerra. Poco altro è stato però rivelato sull'incontro e sul suo esito. Intanto a Gaza si registrano 51 morti finora in attacchi israeliani effettuati nelle prime ore del mattino. Tra le vittime anche 12 persone impegnate nella ricerca di cibo, secondo quanto riferito da fonti mediche alla rete televisiva Al Jazeera. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte sulla capitale Kiev, dove sono state segnalate numerose esplosioni. Edifici residenziali sono stati presi di mira da droni che al momento hanno provocato 3 morti e una decina di feriti. Il bilancio non è definitivo, le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Sta suscitando molto clamore in Germania la vicenda di un noto leader dell'estrema destra neonazista che, prima di scontare la sua pena, ha deciso di cambiare genere per andare in cella in un carcere femminile. Una provocazione messa in scena per criticare la nuova legge tedesca sull'autodeterminazione di genere. Da Berlino, Walter Rauer.
L'intera vicenda ha i suoi inizi nel luglio del 2023, quando il noto esponente dell'estrema destra tedesca Sven Liebig viene condannato dal tribunale di Halle ad 1 anno e mezzo di reclusione per incitamento all'odio, apologia del nazismo e propaganda razzista e transfobica. All'epoca della sentenza, Liebig era registrato ancora come uomo all'anagrafe, ma sfruttando la nuova legge tedesca sull'autodeterminazione di genere, dichiarò di essere una donna e col suo avvocato avanzò la domanda di poter scontare la sua pena in un carcere femminile. Richiesta subito accolta dal Tribunale regionale della Sassonia, tanto che domani il noto esponente neonazista ed ex leader del gruppo xenofobo ed omofobo Sangue e Onore si recherà al carcere femminile di Chemnitz, accompagnato da un enorme clamore mediatico. Il suo obiettivo è piuttosto chiaro. Il suo cambiamento di genere non appare infatti autentico, bensì motivato da un preciso disegno politico, quello cioè di ridicolizzare la legge sull'autodeterminazione di genere. In passato Liebig aveva più volte definito gli omosessuali e transgender come parassiti della società, posizioni delle quali è convinto ancora oggi, anche se all'anagrafe non si chiama più Sven, bensì Maria Svenia Liebig.
E questo era il nostro ultimo contributo, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.